alla Francia, continuiamo a parlare di quello che sta avvenendo in Francia per quanto riguarda il coronavirus. Diamo quindi il buongiorno alla nostra corrispondente. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, la scorsa settimana ti avevamo un po' tarpato le ali, quindi le cose da dire su quello che sta succedendo in Francia, che insomma, nazione a noi molto vicina, sono tante. Per cui oggi su che continuiamo?
Volevo continuare su quello che non ero riuscita a dire l'altra volta, e ho concentrato soprattutto le cose su un po' le violenze fatte alle donne, l'aborto, la situazione comunque più delle donne, e poi aggiungere delle cose sulla repressione, perché è enorme, e quindi, e facendo qualche piccolo salto, ma proprio piccolo, per non per rimanere sintetica, sulla scuola.
Perfetto,
scuole.
Allora a te il microfono.
Ok. Allora, come dicevo l'altra volta, i settori essenziali che sono stati aperti durante il confinamento in Francia ci hanno lavorato soprattutto le donne, ma a parte la logistica e i fattorini, la maggior parte dei lavori essenziali erano quelle delle donne, quindi sottopagate, lavori di cura sottopagate, infermiere, badanti, cassiere, eccetera. Quindi comunque siamo
e certo, come in Italia ovviamente questa è comune.
Sì, e il governo aveva promesso dei premi, tra virgolette, per le persone, lavoratrici e lavoratori che avevano lavorato durante il confinamento, dai 100 ai 1500 euro. No, non si sa a chi li daranno, non si sa quando, non si sa se, che ne so, 100 euro per le infermiere, 1500 euro per le mediche, i medici, non si sa. Comunque di aumento di salari non se ne parla, e tutto il corpo medicale, poi vedremo dopo il 1° maggio che è successo, invece parla di aumento di salari e aumento di organico, invece il governo non ne parla, parla di qualche nocciolina di premio, una volta tantum. Come avete sentito, qui forse le scuole riaprono l'11 maggio, perché comunque il 7 maggio il governo confermerà questo deconfinamento, tutto ancora un po' vago, e come dice una compagna mia, qui in Francia il patriarcato è più organizzato, per quello aprono le scuole, perché diciamo, tutti dicono che le aprono per fare un po' di babysitter al MEDEF, che il MEDEF è la Confindustria francese. Queste scuole, insomma, soltanto una piccola parentesi sulle scuole, le scuole ci sono state, qualche scuola è stata aperta durante il confinamento e le hanno chiamate le scuole solidari per ricevere i figli e le figlie dei lavoratrici e lavoratrici dei settori essenziali, quindi dalle cassiere al personale medico. Quindi comunque queste scuole sono, qualche scuola è stata aperta per accogliere questi figli di lavoratori e lavoratrici, con ovviamente un casino sul programma pedagogico, e qui ora professori, direttrici e direttori di scuole non sanno assolutamente come riapriranno le scuole, in che condizioni. È una cosa interessante, perché mi sembra che è stato diverso in Italia, qui si è avuto paura dei bambini, cioè nel senso che qui c'è stata proprio una, come si dice, un'informazione sul fatto che i bambini erano asintomatici, quindi portatori di virus, e quindi bisognava assolutamente tenere i bambini a casa. Ci sono state addirittura delle donne che sono state multate perché andavano a far spesa coi figli, quindi i bambini non si devono vedere per strada, c'erano proprio visti male. E quindi ora aprono le scuole, e soprattutto iniziano dalle scuole più piccole, perché saranno, come si dice, prima apriranno gli asili e le scuole elementari, poi dopo, una settimana dopo le medie, una settimana dopo insomma i licei, e inizieranno dai più piccoli. Quindi c'è, un sacco di famiglie hanno paura di mandare i bambini a scuola, e però c'è un ricatto, perché la cassa integrazione finisce, quindi o vai a lavorare o c'hai la fortuna di poter lavorare in telelavoro, e quindi di scegliere magari di tenerti i figli a scuola. Quindi, come si dice, sembra positivo questa riapertura della scuola in rapporto all'Italia, dove i figli andranno dai nonni o le donne rimarranno a casa con i figli, però anche la riapertura della scuola è molto comunque critica, perché è mal organizzata. I professori hanno addirittura, certi direttori di scuola hanno detto, di solito noi siamo responsabili dei bambini, cari genitori, noi non potremmo garantirvi una vera protezione nelle scuole, perché non abbiamo dei protocolli chiari di come proteggere i vostri figli.
Anche perché, quindi, come le aprono queste scuole? Nel senso, ci sono delle distanze tra i bambini? Che succede?
Ma è tutto molto confuso, veramente tutto molto confuso. Avremo la risposta il 7 maggio. Il 7 maggio ci sarà il primo ministro che dirà veramente, anche per esempio con le regioni verdi, le regioni rosse, no? Non so se avete sentito questa cosa, cioè le regioni, non si sa bene. Il 7 maggio avremo la risposta e la riapertura delle scuole è molto confusa. Si dice che ci saranno minimo 15 allievi per classe, però attualmente in Francia ci sono classi di 40 ragazzini, quindi non si sa bene come sceglieranno, chi andrà, chi non andrà. E lì è secondo me una questione più di classe che veramente di genere riguardo all'apertura delle scuole, perché chi deve andare a lavorare, che non può fare altro lavoro, quindi si mette a scuola, quindi quelli che potranno tenersi a scuola perché magari a casa i bambini, perché magari hanno la babysitter o hanno un telelavoro o che ne so, hanno condizioni che possono permettersi di tenere i figli a casa e si riterranno a casa, perché comunque non è obbligatorio il ritorno a scuola, è su volontariato. Quindi vedremo. Comunque il 7 maggio avremo le risposte veramente del riapertore delle scuole. Oggi addirittura i professori non sanno come faranno, però sarà comunque del babysitteraggio, non ci sarà veramente come si dice, una continuità pedagogica nelle scuole. Questo lo dicono proprio i professori e i presidi, le presidi.
Ok, va bene. Domande? No, andiamo avanti, no, okay. Molto chiaro.
Volevo solo dire una cosa sul fatto che ci sono stati aiuti alle famiglie, ma proprio l'obolo, come si dice, perché Ciccia è beneficiario delle RSA, che sono, è un reddito diciamo minimo per tutti, che sono di 480 euro, 500 euro al mese per una persona, danno 150 euro per un bambino, cioè se c'è una persona sola, una coppia con un bambino avrà 150 euro, se guadagna meno di 600 euro al mese, fino a 400 euro, cioè 500 euro per quattro figli, quindi è un aiuto insomma pochissimo, cioè quattro figli 500 euro per il mese di marzo e il mese di aprile non è che è un granché, però ed è comunque degli aiuti che la CAF, che qui è la cassa di allocazione familiare, dà automaticamente quando tu sei già iscritto alla CAF, quindi non ci sta nessuna procedura da fare, la gente che ha sotto il soglio di 500 euro così di questo, insomma, questa risorsa dello Stato avranno direttamente questi aiuti. C'è stato un aumento di 39% delle violenze fatte alle donne e violenze intrafamiliari, come in Italia articoli sul padre che ammazza il figlio che ammazza la madre, insomma, ecco appunto c'è stato un aumento di 39%, così dicono, secondo me anche di più. Hanno messo in piedi un dispositivo che sembrava all'inizio, fatto bene, che praticamente le donne vittime di violenza potevano recarsi in qualsiasi farmacia, dire maschera 19, e quindi le farmaciste capivano che era vittima di violenza e quindi cercavano di proteggerla mettendola in contatto con la polizia. Il problema è che tutte le associazioni sempre antiviolenza stanno sbloccando, perché tutti i numeri sono attivi, cioè tutti i numeri di chiamata sono attivi, però non ci sono posti, non c'erano prima nei posti, non c'erano prima.
I centri antiviolenza sono rimasti attivi in questo periodo, scusa, non.
Dipende, per esempio, qualcuno sì e qualcuno no, però non c'erano posti, poi non c'erano le precauzioni per ricevere le nuove donne. E proteggere anche le salariate, perché sono soprattutto donne che ci lavorano, quindi molti hanno chiuso, le donne che già ci stavano, ma non accolgono nuove donne, perché prima non ci stanno i posti, eppure perché un sacco di lavoratrici sociali o stanno in malattia perché hanno i figli o stanno in malattia perché hanno fragilità, quindi già stavano sotto organico e con pochi posti, quindi immaginatevi ora in che stato stanno i centri antiviolenza. Faccio l'esempio di un servizio di messa in sicurità che è un po' l'esempio diciamo nazionale, che sta nel 93, la Senza Meni di cui parlavamo l'altra volta, che è diciamo il dipartimento più povero della Francia, è chiuso. Già erano tre lavoratrici, è presente un servizio di messa in sicurezza, messa in protezione di donne vittime di violenza, che sta in contatto direttamente con i commissariati. Quindi sarebbero i commissariati che inviano le donne quando vengono a fare una denuncia. È chiuso questo servizio perché prima erano tre donne che ci lavoravano, cioè già erano tutto organico, stavano a scoppiare, e quindi ora magari ce ne manca una perché c'hai i figli e stava in malattia o in cassa integrazione e ovviamente il servizio non può funzionare. Quindi, cioè, vediamo, cioè, non funzionavano prima, erano sotto organico, sottopagate, con pochi posti, ovvio che ora ovviamente come tutte le lavoratrici avranno i loro problemi e stanno ancora più sotto organico, quindi tanti comunque posti sono chiusi. Quindi i numeri sono attivi, le farmacie, ok, maschera 19, però poi non sanno dove mandarle le donne. E in più in Francia c'è una procedura civile che si chiama ordonanza di protezione, che praticamente una donna vittima di violenza può fare una denuncia e andare direttamente ai tribunali familiari, e questa ordinanza di protezione si protegge praticamente, è una cosa fatta in urgenza per potersi mettersi, per proteggersi. I tribunali familiari sono chiusi, quindi questa ordinanza di protezione non si può chiedere.
I tribunali familiari sono, equivalgono ai tribunali dei minori qui in Italia? O
no,
hanno una funzione diversa?
Più o meno i tribunali familiari sono per i divorzi, poi c'è proprio il giudice dei bambini, che è un'altra cosa,
okay,
che proprio riguarda i bambini, violenze fatte ai bambini. I tribunali familiari sono proprio divorzi, tutto quello che riguarda la famiglia praticamente,
sì.
E di solito le violenze fatte ai bambini dovrebbe essere penale, infatti questa ordinanza di protezione è molto controverso soprattutto dagli avvocati e dai giudici, però funziona in certi dipartimenti, non ovunque, però in certi dipartimenti funziona bene ed è una eccezione tra virgolette del penale che passa al civile.
Sì.
Quindi non so se è chiaro.
Sì, sì, no, è chiarissimo. Però,
ok. Domande?
No, appunto, no, questo piano della insomma della violenza di cui parlavi, no, era interessante, ma era interessante anche prima quando parlavi dei finanziamenti in questo periodo dedicati appunto all'ambito familiare. Mi domando come qua, per esempio, in Italia l'accezione della famiglia che viene riconosciuta come in qualche modo degna di ricevere, no, assistenza da parte dello Stato è l'accezione classica, no? Quindi ovviamente no, almeno qui da noi, mi domandavo appunto quando tu parlavi di appunto un reddito familiare, dei soldi dati a questo tipo di configurazione sociale, in che modo venisse intesa lì in Francia l'idea di famiglia?
Ma la CAF si chiama proprio Cassa di Allocazione Familiare,
esatto.
È quella che ti dà gli aiuti per le famiglie, quindi possono essere aiuti sempre in base al reddito, possono essere aiuti a settembre per l'entrata scolare, possono essere aiuti appunto perché c'hai l'eredità e quindi è questo reddito minimo che sopra i 25 anni possiamo tutti avere e che sono 500 euro al mese, e da aiuti anche per pagare l'affitto, sempre in base al reddito, cioè se tu guadagni sotto un tot puoi avere pure aiuti per pagare la casa e non solo se hai figli. Cioè la cassa dell'allocazione familiare è la famiglia, però se tu vivi da sola e hai un reddito minimo, io l'ho avuto tanti anni l'aiuto per pagare la casa da sola, quindi c'è comunque gli aiuti tutti questi aiuti che ora stanno dando durante il coronavirus sono per comunque persone sole o coppie con bambini, non è che ci sono aiuti in più per le persone senza bambini. E anche il fatto che riaprono le scuole, cioè comunque come diceva la mia compagna, è stato organizzato meglio qua, però comunque la concezione della famiglia c'è, perché gli aiuti, non è per caso che la Francia fa un sacco di figli e che non c'è un problema demografico, perché gli aiuti ci sono se tu fai figli, sai, quando fai il primo figlio c'hai tot soldi, ma ne fai un secondo c'hai altri tot soldi, certi aiuti non sono neanche in base a reddito, quindi sì, comunque più c'hai figli e più c'hai aiuti, infatti, quindi comunque c'è questa concezione della famiglia. E poi magari non c'è i nonni che tengono i bambini e così, per quello che aprono le scuole, perché non c'è, come si dice, questa famiglia dietro come in Italia, non si basa tutto sulla famiglia, cioè nel senso che chi deve tornare a lavorare non sa i nonni che si prendono i ragazzini, quindi per quello che aprono le scuole e per quello si dice che è il babysitter del MEDEF, della Confindustria. Quindi comunque diciamo un po' più istituzionalizzato, però comunque si basa sulla famiglia. Poi magari non vedrai mai penso, spero, non vedrai mai come sta succedendo in Italia, che puoi andare a vedere il congiunto del sesto grado. Questo no, infatti anche nell'attestazione per uscire c'è scritto che tu puoi andare a trovare una persone familiari in urgenza o anche persone fragili, e le persone fragili può essere un amico, un'amica, il tuo compagno, la tua compagna, insomma, senza dover dire una storia seria, lunga, insomma queste cose no. Però poi alla fine comunque gli aiuti sono dati a tutti i figli e le scuole li aprono per rimandare le madri e i padri a lavorare, perché i nonni non ci stanno dietro, quindi insomma.
Sì, no, no, assolutamente no. Stavo pensando che per esempio stamattina nella rassegna stampa leggevamo un articolo, in realtà non l'abbiamo approfondito, però in questi giorni qua in Italia c'è non molto dibattito in realtà, però se ne inizia a parlare dei risvolti dello smart working, no? Cosiddetto lavoro da casa, e risvolti soprattutto poi per le donne, perché l'80% insomma, per esempio, di chi lavora nel pubblico impiego continuerà a lavorare da casa, chi appunto insegna continuerà a lavorare da casa, insomma sono comparti a prevalenza piuttosto femminile, e in qualche modo la riflessione che mi pare facesse un sindacalista questa mattina era legata più al fatto di avere una normativa certa anche per chi lavora da casa. La paura che abbiamo noi è sicuramente questo, e l'abbiamo già detto da questi microfoni, è questo ritorno a casa delle donne in una forma anche lavorativa contrattuale che gli consenta di tenere insieme il doppio ruolo, quello produttivo e quello riproduttivo, no? E in qualche modo con una difficoltà maggiore a, come dire, non solo scardinare e disarticolare i ruoli stessi, ma anche uscire poi da quella casa che diventa un po' una prigione. No, ti volevo domandare, per esempio, rispetto al contesto francese, quanto per esempio lo smart working verrà utilizzato, quanto e se per esempio sai o non sai o meno, perché i numeri che ti sto dando io sono poi più o meno, insomma, non ce li ho chiari. Quello che leggevo era l'80% delle donne che lavorano nel pubblico impiego, però non so dirti in altri settori. Invece lì, magari in Francia, se c'è questo rischio di questo ritorno a casa, qui in Italia è molto forte e sta iniziando ad entrare nel discorso pubblico questa paura che questa pandemia possa in qualche modo risultare, come dire, un alibi, una scusa, un'ennesima scusa per come dire, ricacciare le donne nei ruoli classici, no? In questo modo.
Esatto. 72% delle persone che torneranno a lavorare in Italia sono uomini.
Sì, esatto.
No, leggero. Esatto. Sì. No, qui no. Qui, come dicevo prima, secondo me è più una questione di classe, perché riaprono le scuole e c'è il ricatto anche del fatto che la cassa integrazione finisce perché riaprono le scuole, e quindi le donne non avranno scuse per non rimanere, per non tornare a lavorare, perché le scuole riaprono e quindi comunque le donne come gli uomini potranno tornare a lavorare. Poi il problema del telelavoro è ovvio, perché ci sono stati un sacco di articoli di come le donne ovviamente stando a casa si sono occupati di tutto, di fare i compiti con i bambini, quindi come si dice la carica mentale, la carica lavorativa delle donne è comunque stata maggiore degli uomini anche stando in telelavoro. Questo l'hanno scritto un sacco i giornali, cioè le donne comunque hanno lavorato di più in questo periodo, non soltanto quelle che uscivano a lavorare per i lavori essenziali e sottopagate, ma anche quelle che rimanevano a casa in telelavoro, mm-hmm. perché comunque la ripartizione delle cose in casa comunque pesa sempre sulla maggior parte delle cose, pesa sulle donne, questo è stato detto ovunque. Però il ritorno al lavoro, io non ho percentuali, non ho letto stessi articoli come li ho letti, cioè, dell'Italia, però il ritorno al lavoro è qui per tutti. Mm-hmm. Per tutti si dice ovviamente che chi può rimanere in telelavoro, per favore rimanete in telelavoro, però tutti stanno tornando a lavorare. Il 7 maggio avremo la conferma, perché può cambiare tutto il 7 maggio, sarà in base anche alle cifre dei morti e dei contagiati. però comunque tutti dovrebbero, cioè lunedì, oggi, cioè io lavoro con un sacco di giovani apprendiste fioriste, oggi tornano a lavorare nelle boutique di fiori, cioè tutti gli apprendisti in cui lavoro oggi tornano a lavorare in qualsiasi settore. Poi non si saprà bene se questi lavoratori, questi datori di lavoro avranno le mascherine, avranno, infatti c'è tutto un dibattito fino a ieri sera di chi ha le mascherine e chi non ce l'ha, perché le mascherine diventano comunque obbligatorie, come gestire i flussi nelle metropolitane, cioè gran casino sto deconfinamento, non si sa ancora bene, però comunque da oggi un sacco di gente torna a lavorare, uomini e donne, e anche nelle regioni cosiddette rosse, dove ci stanno, diciamo, più contagiati. Quindi io non so se volete che continuiamo un po' su questo deconfinamento, o continuo con l'aborto e tutto quello che mi hanno preparato con le donne, perché comunque sono fatto da dire anche su come stanno organizzando questo deconfinamento. Mm-hmm. Però ecco, è più secondo me una questione, cioè le donne torneranno a lavorare in Francia, sicuro, cioè non rimarranno a casa.
E anche il come, no? A quali condizioni nel lungo periodo, è quello il problema.
Infatti è quello il problema, come torneranno a lavorare, in che condizioni, con la paura comunque di mettere i figli a scuola, perché qui c'è stato proprio veramente veramente sono amiche con i figli che dicono, ma nonna mia, quando esco per casa non mi guardano male, cioè c'era paura dei bambini. Quindi donne, come dicevo prima, donne multate, perché uscivano, magari sono donne sole con bambini, a fare la spesa, questa lo lascia a casa, sono state multate. Quindi c'è l'apertura delle scuole, quindi c'è pure questa paura e questo obbligo, questo ricatto di dover tornare al lavoro, non si sa bene in quali condizioni, e mettere questi bambini, bambine a scuola, dove gli stessi professori, gli stessi presidi e presidi non sanno bene come accoglierli e come rispettare le precauzioni, soprattutto con i più piccoli. Certo. Quindi insomma c'è una tensione grossa con questa apertura della scuola e questo ritorno al lavoro praticamente obbligatorio, perché proprio il primo ministro l'ha detto, cioè proprio è stato tremendo il suo discorso, intanto responsabilizzante e colpibilizzatore, colpa nostra, dobbiamo assolutamente rispettare. Cioè,
sì, è una linea comune evidentemente di tutti i governi europei, perché qua in Italia, sì, come sai, è la stessa litania, sì, no? Per cui c'è una iperresponsabilizzazione del singolo e della singola, che però appunto è un po' per puntare il dito e per sviare il problema, perché poi è evidente qui chi siano stati responsabili. Chi non ha chiuso le fabbriche, chi non ha indetto anche scioperi generali, chi ha continuato a mandare a morire migliaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici senza nessuna sicurezza, perché appunto come dicevi anche te, le sicurezze non c'erano prima ma non ci sono neanche adesso, anche qui come saprai non c'è nessuna sicurezza né in ambito lavorativo, né sappiamo come doverci comportare se non attraverso una forma minima di autogestione e di autodeterminazione che ognuno e ognuna prova a darsi negli spazi che attraversa, ma non più di questo. Comunque non volevo sviare adesso il ragionamento e grazie per queste informazioni, quindi continua pure tu su quello che stavi dicendo, perché erano delle curiosità mie rispetto...
No, vai, io sono tranquilla, che sono talmente tante cose da dire che poi io magari ovviamente mi perdo, cioè ci sono tante cose da contestualizzare, quindi... si può partire in tutti i sensi, tra virgolette. No, volevo parlarvi anche delle persone prostituite, perché comunque c'è una compagna che lavora in un'associazione contro la tratta, quindi mi ha un po' raccontato come sta succedendo a Montpellier, perché la lavora a Montpellier ma anche in altre città della Francia. Dice che la prima settimana, parlo soprattutto della prostituzione per strada, no? Le donne che non avevano uno sfruttatore, perché a me protettore non mi piace, quindi dico sfruttatore, le donne senza sfruttatore la prima settimana si sono confinate, quindi sono scomparse dalla strada, però poi dopo una settimana non c'erano più per mangiare e quindi sono tornate a lavorare, nel senso che comunque la richiesta dei clienti non si è abbassata minimamente in questo periodo di confinamento e quindi c'è un sacco di lavoro. Mentre le donne con sfruttatore o comunque vittime di tratta sono scomparse dalla strada, non le vedono più perché loro vanno in giro la notte, no? Con i furgoncini, eccetera, non le vedono più, e si pensa che saranno delegate, organizzate delegate, perché comunque questi non è che perdono soldi, quindi le faranno lavorare in altri ambiti, pensano tutte queste donne che lavorano in questo ambito, e quello che gli dicono anche le donne, le persone prostitute per strada. E i siti porno, perché loro fanno una, come si dice, una vigilanza tra virgolette sui siti porno e sui siti di, come si dice, di prostituzione online, e dice che c'è stato un aumento enorme dei siti di prostituzione online, e tutte le televisioni tipo Sky, qua c'è Canal Plus, eccetera, hanno messo tutti i canali porno gratuiti in questo periodo di confinamento. Dice che la polizia non gli rompe tanto alle donne, perché tanto comunque, come al solito, la polizia le ricatta, quindi comunque si trovano gli affari loro per non mettergli la multa quando le trovano per strada, quindi comunque questo rapporto di ricatto, fanno un atto sessuale, io non ti faccio la multa, continua alla grande durante il confinamento. Passerei all'aborto, di come è stato gestito l'aborto, se non avete domande passo all'aborto.
Sì,
l'aborto da subito è stato riconosciuto come un'urgenza, comunque, e il 31 marzo c'è stata una tribuna sul quotidiano Le Monde, scritta da un gruppo di ginecologi, associazioni tipo consultori associativi, eccetera, che hanno detto che se il governo non aumentava i tempi dell'aborto, loro l'avrebbero comunque fatto illegalmente. E quindi, grazie a questa tribuna, il governo ha deciso che l'aborto farmacologico, come si dice, medicamentoso, insomma l'RU, passava da 7 a 9 settimane, e l'aborto per aspirazione passava da 12 a 14 settimane durante il confinamento. Hanno soprattutto privilegiato l'aborto farmacologico, si dice così, no?
Sì, sì.
Farmacologico, quindi a casa, già prima, ma anche ora, hanno proprio incentivato ostetriche e medici di famiglia a praticarlo. Già lo potevano far prima, però ora l'hanno proprio incentivati, quindi c'erano dei rendezvous, videoconferenza, e poi le donne vanno a comprare il farmaco nelle farmacie con l'impegnativa. Per quanto riguarda l'aspirazione, prima mi dovevi fare prima l'analisi del sangue, poi facevi l'ecografia e poi dopo andavi all'ospedale, negli ospedali. Invece ora si fa in urgenza all'ospedale, quindi arrivi, fai tutto, ecografia, analisi del sangue e aspirazione, tutto nello stesso momento. Hanno velocizzato, diciamo, le pratiche. Tutto quello che è contraccezione, pillola d'urgenza e contraccezione varia, senza impegnativa a farmacia. Ovviamente anche per le minori, ma questo lo era anche prima, la pillola d'urgenza gratuita e senza impegnativa per le minori. Però hanno messo anche la contraccezione della pillola, insomma, mensile, senza impegnativa. Sembra che funzioni riguardo all'aborto, perché comunque la maggior parte dei consultori sono aperti, tutti i numeri sono attivi e tutti i consultori hanno comunque le liste dei posti aperti, quindi si possono rinviare tra di loro le donne. L'unico problema è l'accesso delle minori e delle donne vittime di violenza, perché rimane comunque molto difficile, perché comunque, ecco, fare un aborto farmacologico a casa, in videoconferenza a casa con i genitori, quando sei minori, non è per forza, o quando sei donna vittima di violenza a casa col tuo uomo violento, insomma, non è molto, insomma, le associazioni stanno denunciando questo, che minori e donne vittime di violenza non hanno accesso all'aborto. Parlavo prima delle donne multate, questa è una piccola parentesi, però ci sono state varie donne che sono state multate perché erano uscite a comprare assorbenti, e visto che le guardie ormai si sentono completamente onnipotenti, che chiedono che vai a fare assolutamente senza borsa, che vai, che stanno a comprare, cioè chiedono, e quindi ci sono state qualche donna che è stata multata perché era andata a comprare gli assorbenti da Ampax. In due dipartimenti
dobbiamo chiudere praticamente, perché sono già quasi le 12, abbiamo l'assemblea radiofonica, quindi ci risentiamo come al solito lunedì prossimo. Fai una conclusione, vai.
No, volevo dire, ecco, che ci sono stati 5 morti ammazzati dalla polizia dall'inizio del confinamento e 10 feriti gravi riguardo alla repressione. Cioè, ci sono proprio, c'è una violenza allucinante, no, nei quartieri popolari, e non solo a Parigi, intorno a Parigi, ma anche a Tolosa. Ci sono state una marea di denunce per violenze razziste, perché la maggior parte comunque si chiamano Mohammed, Rayan o magari pure Jerom, però magari figlio di una minata, e quindi comunque il razzismo di Stato è enorme. E c'è stata ultimamente per fortuna una persona che ha fatto un video di un giovane che è stato inseguito dalla polizia e si è buttato nel canale a Saint-Denis, che c'è un canale, l'hanno riacchiappato e l'hanno trattato da Bico, che Bico è proprio un modo veramente dispregiativo di chiamare gli arabi, e che viene dall'Algeria francese, cioè proprio un po' antico, non si usa più, ma tremendo. E quindi gli hanno detto: i Bico non galleggiano, bisogna mettergli un peso per farli affogare. E l'hanno trattato proprio insulti razzisti, 15 poliziotti dentro il furgone, e il video si vede, si sente, lui e strilla e loro che ridono. E quindi il ministro degli interni ha detto che non è possibile, non c'è razzismo in Francia, bisogna fare un'inchiesta, perché questa storia è stata comunque molto mediatizzata. E quindi ci sono 2 poliziotti che sono stati sospesi, che è rarissimo, perché comunque ci stanno una marea di morti ammazzati dalla polizia, perché, e soprattutto persone razzizzate o razzializzate, non so come si dice in italiano. E quindi loro continuano, il governo, a dire che non c'è razzismo in Francia, e invece, cioè, vabbè,